questo qua ci dà un pochino l'indice. Intanto, se avete ascoltato questo passo, parla di sensi, di ascoltare, di vedere, di comprendere, che poi sono quelle realtà che, soprattutto nel battesimo degli adulti, vengono toccate dal sacramento del battesimo, ma soprattutto dal cammino catecumenale che si fa prima. Infatti, il garante del catecumeno dell'adulto deve fare sugli occhi, sulla bocca, sulle spalle, sul torace, segni croce, alla fine lo farà anche il sacerdote, per dire che questo passo è molto importante, ci fa capire il contesto delle parabole. La parabola del seminatore è quella che apre in genere le parabole, sia in Matteo che negli altri, e ha un suo perché. Per esempio, in Matteo, noi sappiamo che Matteo ha 5 discorsi grandi. Discorso della montagna, poi abbiamo il discorso missionario, il discorso delle parabole, il discorso ecclesiastico, diciamo della vita interna chiesa, e il discorso escatologico, che non è il discorso della rottura delle scatole, ma è il discorso delle cose che verranno, l'escatologico. Okay. E tra l'altro il discorso parabolico è al centro di questi 5 grandi discorsi. Chi c'ha un pochino di mano in pasta nella Bibbia sa che quando c'è uno schema formato da 5 elementi, quello centrale è il più importante. Non lo posso indicare perché pare brutto, insomma, ecco, se lascio solo, no, sembra una cosa brutta. Insomma, la parte centrale, ecco, è quella più importante. In Marco questa parabola sta verso il capitolo 4 e occupa la prima parte del Vangelo di Marco, che è diviso poi in due, in cui Gesù comincia a spiegare che lui è il Messia. E nella seconda parte del Vangelo di Marco spiegherà che tipo di Messia è. E se vuol dire re. E anche in Luca c'è un contesto molto specifico. Allora, se noi prendiamo il brano, adesso leggiamo il brano subito, così non ci facciamo un'idea. C'è qualcuno che vuole leggere il brano? Volontario, non c'era.
Luca.
Poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città, Gesù disse con una parabola. Il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi, e i rovi, cresciuti insieme con essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti.
Questa frase finale ci ricorda il passo di Isaia citato all'inizio. Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Vuol dire che non è automatico che per il fatto che c'è le orecchie ascolti. Quante volte mi sembra che più o meno ci sentiamo tutti, ma uno ti parla e tu non c'è interesse, non ti ricordi niente, perché non stai tu puoi sentire l'altro, non ascoltarlo. Per te può funzionare l'orecchio, però, come si dice in francese, non te ne può fregare di meno. Quindi tu lo senti l'altro, ma non ascolti, non gli dai lo spazio. Nel contesto di Matteo, che è più o meno quello di Luca, visto che c'era molta folla, Gesù chiese a Pietro di usare la barca per distanziarsi dalla riva e cominciò il discorso delle parabole. Questo atto che fa Gesù è molto importante. Gesù si distanzia dalla folla. E noi spesso, questo per dire che relazioni sane sono quelle dove le persone sono distinte. Tante volte c'è la tentazione, anche nelle nostre fraternità o nelle parrocchie, della missioneria, quelle mucci mucci miau miau, cioè le cose non sono definite, c'è confusione. Si è così fragili che si è dipendenti alla fine. Invece Gesù cosa fa? Fa un atto molto importante, si distanzia, cioè non entra in compromesso con la folla. Questo distanziarsi è rispettare se stesso, Gesù, la sua identità di rabbi, di profeta, di figlio di Dio, e rispetta anche la nostra. Gesù prende distanza, ma fa una cosa anche più grossa, no? Cioè Gesù, perché anche un po' angosciato se ci si pensa bene, Gesù cosa fa? Racconta questa parabola per frantumare la folla, per spezzare la folla, perché alla fin fine la fede non è un atto collettivo. La fede, noi possiamo stare in una comunità, quindi una comunità di fede, però alla fin fine l'importante è la nostra relazione personale con Gesù. Allora, nella proclamazione di questa parabola, Gesù in fondo sta chiedendo a me chi è lui per te, chi sono io per lui. E dice la Uga, il problema è chi ha orecchi ascolti, perché il problema è come ascolti. Diceva Giovanni Paolo II, in un'omelia del 93, perché Gesù parla in parabole? Il modo di parlare deve rispettare e promuovere la libertà dell'interlocutore. Gesù parla in parabole perché chi ascolta sia libero di accogliere o no il suo messaggio, di accoglierlo o no, di ascoltarlo o no, di comprenderlo o no. Secondo voi, chi è che ha compreso la parabola del seminatore? Chi l'ha capita? Chi ha capito la parabola del seminatore? Chi l'ha capita nei Vangeli? No, no, ma a livello fisico, cioè, nei Vangeli, i personaggi che ascoltavano Gesù, chi l'ha capita la parabola dei Vangeli?
Chi ascoltate l'ha sentita veramente.
I nomi. I nomi cinesi, no? Chi l'ha capita la parabola?
Nessuno.
Quindi c'è speranza anche per voi. Non l'ha capito. Infatti, non ha capito nessuno. Non ha capita né. La folla anonima che si avvicina a Gesù, ma manco i discepoli che stavano meglio con lui. Andiamo bene. Oh, questo è il passaggio interessante. Entrato in casa, disse: Signore, spiegaci il significato della parabola. Chi capisce la parabola, chi chiede la spiegazione, cioè chi si coinvolge. Che nessuno capisce la parola. I discepoli non avevano capito. Il problema non è avere una capoccia, super capoccia, una specie di IA incorporata, così tu capisci tutto. Non è questo. Il problema è perché se tu capivi già tutto, Gesù Cristo che c'è una fa? Capivamo tutto. C'era bisogno di incarnazione e poi della passione, questo che moriva, scendeva negli inferi, poi risorgeva. Ma stava tipo Matrix, uno si aggancia dietro con uno spinotto, carica e poi dopo fai Kung Fu settimo Dan, che ci vuole. Non è questo. Gesù parla in parabole, la parabola di per sé non è vero che si capisce, non si capisce, la parabola non è chiara per niente, volutamente c'ha dei tratti di ambiguità la parabola, è fatta apposta. Anche del terreno buono, 30, 60, 100, ma quando mai ma manco il grano di oggi selezionato biologico produce così tanto? Figuriamoci allora. E tutti questi così, come se fosse la cosa logica, Gesù. Invece no. Allora, le parabole hanno un aspetto di una bella dose di ambiguità. Per cui Dio non dice le cose direttamente come dovrebbe dirle, secondo noi. Perché? Perché Dio è intelligente. Gesù parla in modo criptato perché non è importante ciò che dice, paradossalmente, il contenuto, ma la relazione. Gesù vuole dire, ma ti interessa quello che dico o ti interessi di me? Perché se tu ti interessi di una persona, ti interessi anche di quello che dice. Ma se di quella persona non te ne frega niente manco di quello che dice. Infatti, chi è che capisce la parabola? Chi c'ha una relazione, discepoli, per favore, ci spiega la parabola. Cioè, è in contatto con Gesù e Gesù attacca e spiega la parabola. Decidere, la parabola, ecco, ti coinvolge. La parabola è fatta apposta, è un'analogia perché ti deve far entrare dentro. Spesso, no? Per esempio, la parabola dei vignaioli omicidi, la vita dei farisei, no? Che farai il re quando arriverà? Tu ucciderai tutti quanti? Ecco, avete parlato per voi. Ricordate la parabola di Nathan a Davide? Davide ha fatto un peccataccio. Allora, ha visto Bersabea da Reggia, no? Che sta a far bagno, questa signora procace che ci muove la colpa è di Davide, sì, pure Bersabea che si fa il bagnetto sul terrazzo, sotto al terrazzo di Davide, che devono parlare, ma viene lui e va lei. Come si dice in lingua, certo. Insomma, alla fine, insomma, ci aveva letto questa era mai incinta, proprio, ma c'è anche una sana dose di sfiga. Cioè, ma è incinta, ma come fa? Come fa? Vogliamo a chiamare Uria Lettita. Cioè, Uria Lettita, già il nome, tipo Conan il Barbaro, no? Uno Schwarzenegger, tutto. Capisci, tu hai messo incinta la moglie, a Uria Lettita, gli posso dare una mosca al naso, no? Ma come va la guerra? Ma perché non vai da tua moglie a lavarti i piedi? Ti pare che Littida si fa i piedi chiusi. In ebraico i piedi sono i genitali. Vatti a sciacquare i genitali, quindi va con tua moglie, così copriamo il fatto e ciao. Questo o ha mangiato la foglia oppure era proprio letto, ma come? I miei compagni stanno a fare la guerra, santa, e devono astenersi le donne, io vado a letto con mia moglie, ci va. Quindi questo è un problema in più, questo non fa. Insomma, fa uno stratagemma con una lettera, alla fine Uria muore, tutto a posto, fatto, chiappa Bersabea, la porta su. E allora arriva Nato con la parabola, c'era un uomo tanto ricco che c'aveva una pecora, non povero, c'era una pecora sola, mangiava con loro, beveva il suo piatto, mangiava il suo piatto, e poi c'era un ricco, c'era un sacco di pecore, capra, arriva un ospite, che fa? Mica piena pecora sola, ma ammazzava la pecora del poveraccio. La parabola della pecora. Davide è il re. Davide è il CSM, è quello che amministra la giustizia. Quell'uomo merita la morte, pagherà 4 volte per la pecora. Quella ha messo, si è automesso la sentenza. Allora, sto parlando di te, biondo. A te esce tu quell'uomo. E Davide, beata di Adonai, ho peccato contro il Signore. La parabola ti porta dentro e poi quando sei dentro sei fregato. Dai. ha fatto così Davide, no? Quell'uomo merita la morte, è vero, tu meriti la morte, sei tu quell'uomo. Così la parabola del seminatore parla di noi. Alla fine non è una questione di intelligenza o ignoranza, sei disposto ad ascoltare qualcosa che tu non sai. Diceva San Giovanni della Croce, per andare dove tu non sai arrivare, devi passare per una strada che tu non conosci, per arrivare a Dio. E tu sai cosa arriva a Dio? E dove si passa? Cioè, la parola del seminatore sta dicendo, se tu vuoi veramente crescere, deve essere l'umiltà. E qui passiamo al primo, diciamo così, al primo terreno, la strada. Sei disposto ad ascoltare oltre ciò che sai? Se non sei disposto ad ascoltare ciò che tu non sai, lascia perdere, manco c'è qua. Vuol dire che non sei umile, vuol dire che la vita non ti ha menato abbastanza. Non t'ha un po' ridimensionato, non t'ha un pochino ferito, tu sembri, sapete, tipo quel personaggio di Verdone, Magda?
Furio.
Furio, no, Furio, ha chiuso di casa, io Magda, ma non ce la faccio, quello che sa tutto. Cioè, c'è gente che poracci si è sposato, ci sono alcune povere donne, che non mi si spende il cellulare, ci sono alcune povere donne che si sono sposate a tre cani, quello il marito ha tre cani. Non è senso che noi abbaia la musica, sa tutto lui. A tre cani, certo, più vicino a tre cani, c'è Wikipedia a fianco, mamma mia, non vedo niente. Allora, dice il, abbiamo detto nel Vangelo, uscì a seminare, mentre seminava una parte cadde lungo la strada. Allora, come si seminava al tempo di Gesù? Come si semina oggi? Oggi si semina così. E tu arrivi sul campo, ari il campo e poi lo semini. Là prima si seminava e poi salava, al contrario. Per cui il seme andava dappertutto. E parte cadde sulla strada e fu calpestata, gli uccelli se la mangiarono. Non c'è una selezione a priori, il seme quando parte non ti seleziona, sei tu che selezioni lui. Questo è il problema grosso nostro. La strada, vediamo un po', questi uccelli se la mangiarono, la divorarono, il verbo è proprio forte in greco, è un atto alla pace. Questi uccelli, non sono gli uccelli di Carucci, passerotti, questi sono proprio gli uccelli, sono i corvi, sono, che nella Bibbia sono sempre visti. Il corvaccio, insomma, il corvaccio ha già una bella fama, il corvo, no? C'è una volta poi di film, il corvo. Sono animali considerati demoniaci. Quindi qua si parla di atti aggressivi. Chi è aggressivo per eccellenza? Sapete uno si chiama aggressivo per eccellenza? Il demonio è aggressivo, sapete? Io spero che non l'abbia mai incontrato, che uno può solo ricordo. Allora, il demonio è aggressivo, il primo nemico è il maligno. Che cosa fa il maligno? Divora la parola, il seme è la parola. Quanto gli interessa al maligno ciò che Dio dice a noi, ma proprio gli interessa, eh? Del resto no, ma di quello che Dio dice a noi, il nostro cuore, quanto gli interessa. Dio, il diavolo, cioè diaballo, da cosa ci divide? Da questa grazia che è la parola che quando rimane in noi. Teofilo era la persona a cui Luca scrive, o al mio caro Teofilo ho fatto una bella ricerca di fatti eccetera eccetera, prima di scrivere il mio Vangelo. Teofilo è un pagano, beh, già il nome, no? Filos, Teo, amante di Dio. Però è greco questo qui. Allora, come si fa a incontrare Gesù per un pagano? Non è il Vangelo di Matteo che parla a degli ebrei che spesso, che quelli ascoltavano, avevano proprio conosciuto Gesù Cristo. Lui lo spiega dei pagani. Come fa un pagano a incontrare Dio? È interessante perché il Vangelo di Luca nessun pagano incontra Dio. Per esempio, il famoso centurione, quando c'è il servo che sta male, lo manda lì, e guarda, io non so bene che tu vieni sulla mia casa, ma Dio non sa una parola, il mio servo sarà salvato. Tutti i pagani nel Vangelo di Luca non incontrano Gesù Cristo. Ma che un sport nuovo. Allora, spegni il giornale. No, succede nel migliore, succede a messa, alla consacrazione. Io ho chiesto di fare un corso per Cecchino. Appena consacrato, inizia a sparare. Allora, come si fa a diventare cristiani per uno che Cristo non ha conosciuto fisicamente? Cosa fa Luca? Che mette come prima dona? L'annunciazione. Cioè ti dice come si accoglie la parola. Se tu accogli la parola, geni Gesù Cristo, tu Gesù Cristo lo incontri. Per cui il primo atto che il personaggio che mette Luca è l'annunciazione. Ti dice come si fa a credere a una parola e ti mette la Vergine Maria. Il maligno sa perfettamente che Dio lavora con la parola. Ora, tutti quanti noi abbiamo nel nostro intimo, come una specie, il tempio era fatto a cerchi concentrici, no? C'era il cortile dei pagani, poi c'era il cortile delle donne, poi cioè, gli uomini, poi, no, anzi prima le donne, poi le donne, poi gli uomini, pagani, poi gli israeliti, poi i sacerdoti, poi c'era il santo, poi c'era il santo dei santi, che era la parte più interna, anche il tabernacolo. Che ci stava nel tabernacolo? Ci stava il santo dei santi, ci stava l'arca dell'alleanza. All'interno dell'arca c'erano tre cose: il bastone di Aronne, quello in cui si è aperto il Mar Rosso, le 10 parole, i 10 comandamenti e la manna. Quindi noi abbiamo le stesse cose nel santo dei santi, nel nostro cuore, là dentro stanno le stesse cose. Per cui c'è la parola di Dio. Che fa Satana? Cerca di toglierti quella parola per metterci la sua. Quando ha fatto questo, ha fatto tutto quello che doveva fare. Non è così di cattiveria, di bontà, di far peccare, non far peccare. E se c'hai dentro la parola del divisore o la parola di Dio, quello fa la differenza. Perché poi i peccati sono conseguenza di quel deposito che c'è dentro. Il problema del maligno non è che ci fa fare del male patente, un male evidente, ma non ci fa fare il bene che dobbiamo fare. Basta che tu non abbia la parola di Dio che c'è in te, e il maligno ha già detto, non è bisogno di essere cattivi o di essere buoni, è fare spazio alla parola di Dio o fare spazio alla parola del maligno, quello è il problema. Se il maligno ti ruba quel seme sulla strada, noi abbiamo un cuore nella strada, cioè proprio ci passa per tutto, no? Siamo duri, ma se quella parola non entra in quel cuore e rimane fuori, arriva il maligno e te la porta via, noi siamo fritti. Perché se non ragioniamo con la logica di Dio, ragioniamo con la logica del maligno. Vediamo cos'è la strada. Allora, Matteo dice, ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, questo è un passaggio importante, non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato segnato nel suo cuore. Marco dice, quelli con la strada sono coloro che nei quali è insegnata la parola, ma quando la ascoltano, subito viene sana e la porta via. Luca dice, i semi che lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola del loro cuore perché non avvenga che credendo siano salvati. Quindi ognuno dei tre evangelisti dà, diciamo così, una pennellata. In Matteo è il non comprendere. In Marco è questo avvenire subito, perché non è che sta aspettando che questa parola per caso prova La Margherita va giù subito e il Luca dice è un brano di salvezza. Marco li chiama e bisogna essere superficiali. La strada è superficiale, no? Quando sei superficiale la parola non attecchisce. La strada è la superficialità, le sensazioni, quello che tu senti, no? Qui c'è un passaggio importante. Bisogna spesso contestare la prima sensazione. Non è detto che ci acchiappi. È un po' l'ansia di casa, no? Buono sto vino, però finisce il vino, arriva Gesù e l'acqua la trasforma in vino e il secondo vino è più buono del primo. Quindi il problema non è il primo gusto, ma il secondo. Il mondo ti dà subito una cosa dolce, è il peccato, no? Ma poi c'è il retrogusto amaro. Dio ti dà una cosa che all'inizio sembra amara, ma il retrogusto è dolce, come San Francesco. I lebbrosi, ciò che mi era amaro mi si trasformò in dolcezza di anima e di cuore. Tante volte perché non sai aspettare, ti accontenti subito di quello che arriva subito. E in genere è una ciofeca. Infatti lo dice il sommelier, no? L'architrino, il winner planner, quello che è nel mese di matrimonio. Ma non si fa così. Prima si dava vino buono, un bel canon auto, un bel fermentino di cannula, quello ghiacciato che va giù e non sale più. Rimane giù. Non, cioè, tu non sali più dalla sedia, te ne bevi e rimani lì. Dopo che gli hai dato questa roba qua, poi via con la cantina sociale, quello fatto con le cartine, non si accorge più, ormai quello è nato, no? No, Dio non fa così. Dio è il vino buono, te lo dà alla fine. Contesta subito ciò che senti all'inizio, non sempre c'è chiappi, anzi, in genere mai. Se dieci deve dire qualcosa, non è detto che deve essere subito disponibile al senso, devi capire subito. La Madonna è così. Gesù, bambino, insomma ragazzetto, 12 anni, rimane a Gerusalemme, questo cerco, 3 giorni, angosciati, chiede che io, padre tuo, cercavamo, ma perché ci hai fatto questo? Gesù fa, ah? Cioè? Ma la catechesi, guarda, io devo fare le cose del padre mio, eh? Maria non comprese le sue parole, ma conservava queste cose nel cuore. Tu che fai? Non capisci, lo butti via. Ma no, questo lo fanno gli sciocchi. Non capisci, ma se tu conservi solo ciò che capisci, quando cresci? Perché tu la croce la capisci? La malattia la capisci, ma che capisci? Capisci solo che sei incavolato o un'ingiustizia che ti hanno fatto, la capisci, ma che te capisci? Una diffamazione, ma che capisci? Che te vuoi capire della croce? Che te vuoi capire? Però la devi conservare, quella che è roba preziosa, la capirai, la Madonna è intelligente, non ho capito, la capirò, Dio me lo farà capire. Stessa scena alla nascita di Gesù, non comprese. La Madonna, ciò che non comprende, non lo butta via. Perché una grossa tentazione, demonio, è il razionalismo. Ciò che passa dalla capoccia tua va bene, ciò che non la capisci non va bene. Ma chi ha detto? Ma non funziona così nella vita cristiana. Quando San Francesco e i frati gli dicono attraverso la perfetta letizia, fioretto, non fioretto, avvenimento storico, non storico, secondo me è storico perché come si fa da 30 anni, quello è niente. Siamo tanti e tali che non abbiamo più bisogno di te, ma che devi capire? Te devi sono arrabbiare neanche la reazione immediata, quella dei sensi, no? Che devi capire? Francesco adesso che fa? Va la verna, poi capisci che quel rifiuto è lo stesso rifiuto del Gesù Cristo, poi ha capito, dopo le stimole, prima che deve capire. Ah, bella roba, grazie, dopo tutti gli anni di insieme, che devi capire. Allora, Il problema non è capire o non capire, il problema è accogliere o non accogliere. Noi crediamo che la comprensione sia l'atto primo, no, l'atto secondo. Io ho un rifiuto della parola perché non la capisco. Funziona così. Noi siamo figli di Cartesio, cogito ergo sum. Diceva un fratello nostro, no? Cogito ergo sum. Il problema non è nato di capoccia, è nato relazionale. Noi siamo perché qualcuno ci ha creati. La parola di Dio è più grande di me. È qui che mi frega il maligno. Io rifiuto ciò che non capisco. Anziché lasciarmi trasformare da ciò che mi viene detto, io misuro ciò che mi viene detto attraverso quel piccolo imbuto che è la mia intelligenza, il piccolo filtro che è il mio cervello. Ci passa bene, non ci passa, non mi serve. Dio può fare per te qualcosa che non capisci? È piena la Bibbia, è il libro del Giobbe. Ma quante sono cose. Può essere formata una persona se diciamo solo ciò che sa? Allora, che gli fai a fare i corsi di aggiornamento? Così, vabbè, c'è un po' il medagliere più grosso e tu vai dal dentista, c'è un sacco di quadretti, diciamo questo. Non è che mi dà che pure le consiglie, medico, chirurgo, tutte, no, scusa, io cercavo il dentista, tutte le qualifiche, fa vedere, no? Pure mia sorella fa la parrucchiera, cioè, corso Miss Mondo, corso Miss Corso, taglio Miss Italia, c'è cioè, un sacco di taglio, va bene, e quindi, se taglio perché io ho fatto Miss Mondo, e così. La parola, non è che è sbagliata la cosa, è che non la capisci. Ma è normale, no? Ma scusate, ma se non capi un uomo che nasce dalla Vergine, cristianesimo nasce così, come nasce il cristianesimo? Da una Vergine che genera. Oh, non lo so. Una volta ero studente e dopo una missione popolare, sta facendo una missione popolare e si faceva proprio del recital, e noi finiamo più tardi di tutti. Poi sta ragazza mi accompagna a casa. Quello erano le 2:30, voleva parlare, ma via. Io così parlavo, io stancavo di stare. Insomma, poi dopo abbiamo parlato, poi dico, senti, non la faccio più. E sono in casa, sono a dormire. Dopo qualche giorno gira voce che avevo messo in ciglio. Io ce l'ho solo parlato. Allora, ho detto al mio maestro, cioè, prima che tu di moglie, te lo dico io, ho messo in ciglio una ragazza, che dice, c'è sta voce che gira, ma io ci ho solo parlato. Io l'unico caso che conosco è la Madonna e l'Arcangelo Gabriele. Ora, lei non mi pareva la Madonna, eppure io non mi assomiglio tanto all'Arcangelo Gabriele. Cioè, che devo fare? E che devi fare? Aspettavo 9 mesi. Sono passati. E infatti si è dimostrato che lei non è la Madonna e che io non ho l'Arcangelo Gabriele. Perché sono a parlare, cioè così, mi pareva un poco. E ci sono. Allora, la parola contesta le tue mete. Tu che meta c'hai? Dalla meta che c'hai, posso dire chi sei? Allora. Quindi, quando nella Bibbia c'è scritto la terra era tohu bohu, in forma e deserta, sono due termini così, no? Cioè, è il caos, proprio di lavoro a casino, cioè, non è che era un casino, era così, il cosmos, diciamo, il creato, è così complesso che tu non ti sembra un macello. E poi Dio disse, e fu sera fu mattina, separò le acque dalla terra, la luce dalle tenebre, cioè la parola ti rivela quello che ti sembra un caos e invece un cosmos. C'è un odio talmente raffinato che tu non lo capisci. Dio lavora nel caos, quindi gli piace lavorare nel caos. perché lui nel caos fa i capolavori. Ma scusate, dicevo prima, il cristianesimo nasce da una vergine che concepisce. Ma ti sembra normale? Certo che le altre religioni ce l'hanno con noi. Ma se può, ti sembra razionale che se nasce che Gesù Cristo nasce da una vergine? Ma è normale? Ma è normale che uno che è morto risorge dopo 3 giorni? Non è una morte apparente in un giorno. Dopo 3 giorni, massacrato, risorge, se entra a porte chiuse. I discepoli spaventati, ci credo. La ritrovi nonna. Dopo 3 giorni nonna, entro casa, dico, ma... Allora, adesso vi svelo l'arcano. Questo primo terreno abbiamo pensato di associarlo a una realtà che fa parte della nostra vita fraterna, che spesso è un ambito molto molto anche difficoltoso, l'ambito del servizio. Ecco, per metà catechesi ho parlato della parabola del seminatore e della strada, ora questa strada è il servizio. In Francesco, che il servizio è una cosa molto, cioè, molto, non è scontato, no? Noi spesso o siamo i falsi umili, quando mi ci viene chiesto di fare un servizio per dire, ma no, non sono capace, perché la Madonna era capace? La Madonna non era capace, era solo disponibile. Ma chi è capace di accogliere la seconda persona della Santissima Trinità, Gesù Cristo? Chi è capace di generare? Ma nessuno è capace. Si tratta di essere disponibili oppure no. Quindi troviamo in questa realtà del servizio una gamma infinita. Ci sono i falsi umili, no? Ma no, non sono capace, così, ma no. Ma non ti viene chiesto perché sei capace. Quando fai quel servizio ti rendi conto che poi sarai capace. Dio non ci chiama perché siamo capaci, ma chiamandoci ci rende capaci di fare ciò che lui ci chiede. Il servizio è una chiamata a fare un servizio, a donarsi ai fratelli. Non può essere un'autocandidatura, no? Questa è la, cioè, mentre c'è il falso umile, c'è proprio quello orgoglioso, quello che si candida a tutti quanti i consigli, a tutti quanti, ogni volta che c'è un consiglio della fraternità, chi meglio di me? Non c'è nessuno. Cioè quello che si autocandida è terribile, no? Mettersi a disposizione, il servizio è una chiamata, quindi non è un'autocandidatura. Certo che quando Maria, l'angelo chiama Maria a fare questo grande servizio, cioè a accogliere il figlio di Dio, cioè lei è rimasto turbato. Ma chi è che non rimane turbato quando viene chiesto di fare un servizio? Come ministro, come viceministro, come maestro, maestro di formazione, quello che ti pare a te. Ma chi è che non rimane turbato? Certo, è normalissima la reazione di Maria. Se ti viene chiesto un servizio e tu conosci l'angelo, lo fai, tu sei un folle. Mai fare un frate guardiano a uno che vuole fare guardiano. Quello massacra i frati, come. Cioè, in genere, se devi chiedere a uno che proprio rifugge una cosa come se fosse la peste. Perché uno che sa volare a fare guardiano, a fare incarichi nell'ordine, quello bisogna fargli un TSO, ricordarlo di urgenza, fai un trattamento psichiatrico, poi dai un sacco di goccine fino a quando non sei via. Perché gente amata, no? Ma se uno veramente sapesse cosa è il servizio, ma fugge chilometri e chilometri. Quindi non ci si candida? Chi lo fa, ecco, non sta messo bene. Il servizio è una forma di annuncio, di disponibilità, di testimonianza. Perché? Perché chi fa un servizio ce ne mette di persona, in tutti i modi, ce ne mette la faccia, ce ne mette i soldi, ce ne mette tutto. Si espone. Ora c'è chi si espone in modo sano, perché fa un servizio che viene chiesto contro voglia, accetta per amore del Signore, per la fedeltà, e c'è chi espone come se uno si espone al Santissimo Sacramento, cioè che in quel servizio è lo stensorio e tutti quando guardano a te, pensa un po' che spettacolo. Ci sono tutte e due i libri. E il servizio è un dono gratuito, questo è importantissimo. Proprio farvi un altro, qua. Servizio è regnare se lo si fa per scelta. Servo, servus in latino, deriva da schiavo, sclavus, che cos'era clavus? La chiave. Lo schiavo è quello che non c'ha la chiave. Il figlio c'ha la chiave, lo schiavo non ce l'ha. Non è che tu c'hai, ti si rompe il tubo dell'acqua idraulico, chi chiappa gli altri case entra, quello suona, fa un servizio. Allora, il servizio significa pagare persona, il servizio significa fare un dono gratuito, cioè un servizio è sempre un dono frutto di un amore ordinato, perché c'è anche l'amore disordinato. Qual è l'amore ordinato? Quello è eucaristico. Prese il pane, lo benedisse, lo spezzò, lo diede. Sono due coppie di verbi, va bene? Prese, benedisse, spezzò e diede. Eucaristein significa rendere grazie, ma l'Eucaristia ha dei passaggi obbligati, altrimenti è una passa. Cioè, prima si prende da sé e si benedice il Signore per quel dono e poi si fa dono di quel dono. Cioè, la gratitudine precede sempre la gratuità. Questo è l'amore ordinato. La gratitudine deve precedere la gratuità. Gesù benedice il Padre e la gratitudine. E poi c'è la gratuità, dona se stesso. Mai invertire gli ordini. Uno è grato, è gratuito, se è grato. Se no, è una tassa. C'è gente che fa un sacco di cose, no? È gratuita, ma te la fa pagare. Tutti i giorni, ecco. C'è in mente un episodio. C'era quello che la mamma chiedeva al figlio, ma può accompagnare a fare l'analisi? No, ma come? No, guarda, ma non posso, ma io ho il consiglio di amministrazione. Ma come no? A mamma si dice così. Con tutto il latte che ti ho dato. Sempre questo latte. Ma tutte le volte che non poteva, c'era tutto il latte che ti questo giorno si scoccia. Siccome c'era i figli, piccoli, va dal pediatra, c'era lui. Senti, quando mangia ragazzino? Quando latte consuma? Ha fatto i calcoli fino allo sversamento. Gli ha staccato una serie di 5 milioni, gli ha pagato il latte. E quindi la prossima volta che dove tutto il... No, ho pagato, cioè, ma c'è gente che è molto gratuita, ma non è grata, cioè fa una cosa, ecco, qui in casa sono la schiave tutti, nessuno mi dà la mano, ma che te l'ha chiesta? Ma e quelle donne in parrocchia che sono quelle catechiste che responsabili della desertificazione della fede, che non te l'ha chiesto nessuno, ma che siccome non c'è niente da fare, fa la catechista, crea generazione di altri, no? Acida, che se spudi per terra pure le mattonelle, pure queste questo familiare, che gresso, non sono gresso, però pure quelle, anche il marmo di Carrara, cioè ti butto, pure così.
Granitosa.
Pure questo bruco, non ho visto, ho le foto. Quelle persone che imparano oggi fanno un sacco di servizi, non se lamentano sempre, imparano sempre, rinfacciano tutto, e se lamentano sempre, ma che c'è a fare? Ma chi ti ha chiesto niente? Ma sta a casa tua, vedi, fatta la passeggiata, lasciaci in pace. Non a caso, le collaboratrici del sangue del parroco si chiamano Perpetue. Già il nome è inquietante, cioè tu potrai pure cambiare parrocchia, ma lei ci sarà, se torni in quella parrocchia è ancora lei. Ma quanti anni c'ha? 160 anni. Ma è la figlia, no, è sempre lei. E poi la trovi, il gruppo del padre Pio, la trovi, il gruppo della relazione, ma quanti? Ma padre Pio c'ha la bilocazione, quelli c'erano 6, 7, stanno dappertutto. Parma la cavica, se deve vigenziare, non la parla. Sempre lei. Ecco i miei, io sono. E poi anche veloce, cioè, perché non è che ti fai sfuggire, che fai te ne prendi, cioè, quest'anno stanno sulle spese, che fai? E ci sono queste fare dell'Ops, poi vede che rimarci, poi vede che non è, tutto lei. E poi si lamenta. Te lamenti tu, ce la lamentavo noi. Non so se ogni fatto è persona, ogni riferimento a fatto è persona, è quello che è casuale. L'amore ordinato e l'amore disordinato. Allora, in Francesco questa cosa è chiarissima, soprattutto nelle ammonizioni. Ci sono alcune ammonizioni che proprio iniziano beato il servo che. Allora, è una specie di trilogia. Beato il servo che, quindi che fa qualcosa. In mezzo c'è il servo che facendo qualcosa o non facendola è beato, ma il fulcro di queste parole è proprio il servo, perché Francesco è innamorato del servo di Yahweh. Prima ammonizione: colui che ogni giorno si umilia scendendo. Colui che si umilia ogni giorno scendendo tra le mani del sacerdote. E come dice Francesco da Vetta a tutto l'ordine, nulla di voi trattenete per voi, perché lui nulla di sé ha trattenuto per sé. Cioè noi possiamo fare questo, perché lui ha fatto questo per noi. Allora, vediamo un po' alcune cose. Il servo è colui che ha cominciato ad essere padrone. Padrone e il servo sono due categorie, no? Che poi è Francesco, il cavaliere, il padrone, e il servo, il frate. Il cavaliere e il padrone non è mai contento, mai. Io facevo il cavaliere, portavo 7-8 piattini, quelli per i dolci. Mi guardavo questo, però potresti portare anche un altro. Lo guardavo di dove me lo devo mettere in testa. Cioè, 8 piattini sono 8, Tanto se tu fai una cosa non gli basta mai, sai, il padrone non è mai contento. E invece il povero è l'umile, il servo è l'umile, il povero che si prende cura. Francesco è il servo beato perché nel incontro con lebroso, come dice il testamento, Domus Dei mi frate Leone faccio misericordia, cioè Dio mi concesse di fare misericordia. Ciò che mi era amaro, lebrosi, mi trasformò in dolcezza di anima e di corpo, e siete mi condusse in mezzo a loro, io sei loro misericordia. Francesco scopre la beatitudine di servire i più poveri di lui, gli ultimi, gli emarginati, gli esclusi. Lì dentro scopre un tesoro, una gioia mai provata. Lui cercava sempre la gioia, la felicità, in posti dove pensava che ci fosse la cavalleria, la gloria, non l'ha provata mai, nel posto dove non pensava che ci fosse, per amore scende lì come Gesù Cristo e trova la gioia immensa, ciò che era amaro e vita dolce. Francesco è il servo beato, ma Francesco allora applica la logica anche ai frati, alla trinità. Se noi prendiamo il capitolo 10 della regola bollata, abbiamo il capitolo della fraternità. I frati che sono ministri e servi di altri frati Interessante questo ministri e servi. Messi insieme. Collegano con umiltà e carità. I padri che poi sono subiti si ricordano che hanno dato a Dio la propria volontà, perciò devono fermamente obbedire ai loro ministri. E poi sono di cuore a loro. Poi i ministri li accolgano con carità e benevolenza e usino nei loro confronti tanta familiarità che quelli possano parlare con loro come fanno i padroni con i servi, che si girano le cose. Allora il suddito, frate, può parlare al ministro, guardiano oppure sul provinciale, come farebbe un padrone con un servo. Scusa, allora non ho capito chi è il ministro, chi è il servo. Salta tutta la struttura piramidale. C'è una struttura circolare. L'amore è sempre circolare. Infatti, così deve essere, i ministri sono servi tutti frati. Bellissima questa roba qua. A tal punto devono essere così servi da lavare i piedi ai frati a cui sono chiamati a fare i ministri. Bellissimo. Il modello è Gesù Cristo. Vediamo qui alcune ammonizioni fantastiche. Allora, dove si parla del servo? Ammonizione 19. Beato il servo, il quale non ritiene migliore, non si ritiene migliore quando viene magnificato e esaltato dagli uomini, di quando è ritenuto vile, semplice e spregevole. Perché l'uomo tanto vale quanto a Dio, tanto vale di più. Bellissimo questo. Il servo che non si esalta e che non è arrabbiato se non viene riconosciuto. Quello è per un servo. Sapete perché tante nostre unità muoiono? Io mi sono fatto un'idea, perché noi non abbiamo in quelle unità l'immagine viva della Madonna. La Madonna è vergine prima del parto, durante il parto e dopo il parto. Se quella unità nasce da una volontà umana, morirà. Se ci sono logiche umane, morirà. Perché nascere, essere vergine prima del parto, cioè è una chiamata da Dio. Cioè vuol dire che l'iniziativa viene da Dio. È Dio che è attraverso l'Arcangelo Gabriele Padre Maria. Essere vergine durante il parto, cioè quella verità che quando fa cose meravigliose ma le fa per Dio, e dopo il parto non se ne propria. Ma restituisce, se una fatalità non ha i tratti della Madonna, quella fatalità muore. Dio manda un angelo a Maria, da Dio viene l'iniziativa, è Dio che fa nascere una persona senza l'imposto di uomo, è Dio che da volte che fa nascere Gesù Cristo la persona non se ne appropria. Quante cose buone facciamo per Dio, tante, anche belle. Ma vengono da Dio o sono per illustrare noi stessi, dirci quando siamo buoni, quando siamo bravi, quando siamo migliori degli altri che sono in parrocchia, mica come noi, sempre quelle Highlander che stanno in parrocchia a fare catechismo, stessa razza, quelle non muoiono mai. Manco se gli spari, non si capisce, hanno 7 vite come i gatti, utilissime, Ma prova a togliergli quel servizio. Infatti diciamo in 11°, l'abbiamo appena letto, guai al religioso che dagli altri è posto in alto e per sua volontà non vuole scendere su sgravamento. È doloroso, diceva un nostro frate, quando mi fanno pronunciare è come se ti mettessero in croce e fa male, ma quando finisci di far pronunciare fa ancora più male. togli quei chiodi, gli sgravamento, Gesù. Poi dice, beato quel servo che non viene posto in atto di sua volontà e sempre decide a stare ai piedi degli altri. È pieno di gente che fa questo nella nostra vita, che vuole stare ai piedi degli altri, che non aspira, che non vuole emergere. Ma guarda, c'è proprio c'è una marea di gente, giusto? Non sei convinto. Allora, vediamo un'altra. Cioè, qui dice praticamente, qui non c'è rivalità o concorrenza. Un servizio non può essere una fonte di rivalità, una fonte di concorrenza. Tu sbracci e sgomiti. Ci sono alcune ministre, perché non è che c'è, non è una questione di genere, è che non ci sono uomini, è facile che ci sono più ministre che ministre. Ministre eterne, quelle sono, hanno fatto 6 mandati, perché ne hanno fatti 2 normali. Il terzo c'era l'altra ministra, ma di fatto continuava a farlo lei. Il quarto viene eletta lei, poi il quinto, poi insomma, ha fatto 18 mandati, cioè 115 anni, e ancora. No, però se c'è bisogno, io ci sono, ci sono, sì. Signore, non ti dirà perché ci avevi mandato, ma perché non te la porti via? Cioè, poi la spontaneità della preghiera, no? Una volta un frate fu trasferito, il guardiano diede la notizia, cioè, purtroppo finalmente purtroppo finalmente è un simbolo, purtroppo finalmente. Ammonizione 17, eccola qua. Beato quel servo il quale non si inorgoglisce per il bene che il Signore fa e dice in lui, più che per il bene che dice e opera per mezzo di un altro. Quanto è bella questa. Si chiama invidia. Hanno trovato la radice dell'invidia, è in Sardegna. Proprio qui c'è proprio la cava qui è proprio invidia pura, al 100%. Hanno fatto, hanno fatto uno studio alla Facoltà di Economia e Commercio di Cagliari, quindi una roba scientifica, che l'economia della Sardegna non decolla a causa dell'invidia. Perché tu c'hai 100 pecore, io ce ne ho 150, che te morissero le due, ma fammi un greggio più grosso, no? Mettiamo senza. No! Se viene uno da fuori, gli do tutto quanto, ma tu devi crepare. No, queste cose non si sanno, non è vero. Queste cose non si fanno. È così. Ma ci sono una gratitudine questi pensieri, ma sono reali. Arriva Moratti, c'è inquina tutto il Sud Sardegna, ci fa prendere lo scudetto, per carità, però ci ammazza un sacco di cristiani. Vai giù a quanti sono morti di tumore là sotto, era la costa dei Fritteri. Vai giù nel sud-ovest della Sardegna, un macello, la raffineria. Fallo tu. Vai. La Cagan, che poi già la Cagan suona male. La Cagan, che sono Roma. Quando chiedeva di comprare cose ai pastori, dicevo, ti trovai un miliardo. No, io ho i milioni. E quello si fa bene, dei milioni. Ma cioè, la Cagan, per farci capire, quella è un paradiso terrestre. E vai a Pula, dove ci sono questi resort, che invece che fa lavorare quei locali si portano tutti dai continenti, i cuochi, i capelletti, qua. Mi sbaglio? L'invidia. Che Dio faccia il bene a me, vabbè, ma che lo faccia a lei no, non cominciamo, Il bene, cioè io ho il copyright, ho il timbro, lo stampino,
caso la rivista dopo fa una cosa più bella che hai fatto tu.
Ah, come quelle suocere che dicono alla nuora, tanto lo cucino io. È inutile che ci provi. Quando Gesù dice sono venuto per dividere la figlia dalla madre, il figlio dal padre, la nuora dalla suocera, qui già facevamo da solo Gesù. Eravamo già organizzati. In effetti, nel diluvio, capitolo 6 della Genesi, c'entrano tutti gli animali, quelli puri, sette paglia, quelli impuri, un paio solo, fece entrare Noè, la moglie, i figli, le mogli dei figli e basta. E le suocere tutte affogate. Non ce n'è rimasta una. Una sì, perché in effetti la moglie di Noè, una per l'altra c'è rimasta. Ma le altre secche, eh? Come le suocere. Che vita calama. D'altra parte, gli hanno rubato il filo. Possono essere ancora un po' arrabbiati. Diceva il marchese Grillo all'ebanista ebreo che non lo paga. Ma come? Ma te lavora bene? Senti, avete ammazzato nostro signore? Posso essere ancora un po' incazzato? Così le suocere, no? Mi hai tolto il figlio, eh? Che te la faccio passare in cielo così? Allora, ammonizione 23esima. Dai, ci divertiamo. Allora, beato il servo che viene trovato così umile tra i suoi sudditi come se quando lo fosse tra i suoi padroni. Beato il servo che si mantiene sempre sulla via della correzione. E poi vediamo la 14esima. Bellissimo, è bellissimo, è fantastica. Allora, dov'è? No, scusate, 18esima. Beato il servo che restituisce tutti i beni al Signore Dio. Allora, la forma di servizio, il servizio è sano quando uno restituisce ciò che ha ricevuto. Restituire è una forma di povertà. Non trattenere la vita, ma restituire. 24esima. Bella questa è fantastica. Beato il servo che è tanto disposto ad amare il fratello quando è infermo e perciò non può ricambiare il servizio che quando è sano, che può ricambiarglielo. Questo dice la gratuità. Quando uno è infermo, è malato, è nelle tue mani, è povero. Allora, beato quel servo che ama il fratello quando è povero così, non può cambiare niente, quello è malato, che ti dà? Che ti dà? Ti dà solo fastidio. Pensate a una persona che è malata per tanti anni in una casa, un fratello, che c'è, non so, la strada, una cosa che per anni, che te può dare quello? Che ti dà? E lo ami, sapendo che non ti darà mai niente. Beato quel servo che è disposto a amare il fratello quando è così, cioè che non può ricambiare il servizio, che quando invece è sano glielo può ricambiare. Gli dice la gratuità, non solo, ma bellissimo la 25esima. Beato il servo che è capace di amare primero il suo fratello quando è lontano da lui. Come se fosse con lui e non direbbe dietro le spalle nessuna cosa che non possa dire con carità la sua presenza. Questo qua ci fanno la tesi. Facciamo un concorso. Beato quel servo che non è disposto a dirgli al fratello qualcosa, come può dirgli in faccia, nella carità, quando è assente, quando si è presente. I nostri corridoi sono pieni di voci. Tu, anche i nostri conventi, tu esci da qua. Esci da questo qua. È pieno di voci, tu ricordi, è pieno di voci. Ma ogni tanto io passo l'aspersorio. Tu, c'è qualche ministra, prima di iniziare il conto di verità, un bel aspergolato. Le voci. cioè l'autenticità. Il servizio è, deve portare, bisogna essere autentiche, se no meglio che te vai a fare una passeggiata, va a fare una bella nuotata, piena il sole. Una volta ho conosciuto una coppia, il fratello e sorella, lei era un po' particolare, il fratello giù a tavola così davanti a noi, no? Beato quell'uomo che non ti ha conosciuto. Beato quell'uomo che non ti ha conosciuto. Beh, hai detto una volta, per capire, cioè, perché noi abbiamo capito male, che abbiamo fatto le facce. Beato quell'uomo che non ti ha conosciuto. Poi, c'è un uomo che è felice e non sa perché non ti ha conosciuto. C'è un uomo felice che non ti ha sposato.
E noi così, poi balanzando. Ci ho abituato, ma io non ce l'ha, ma io poi ti neanche da ridere, no? Beato quello, cioè, quel non
ti
sa.
Non ti sente ogni volta. No, beata quella donna che non ti senti ogni due minuti.
per esempio, no?
Furio.
Allora, ecco, alcune domande mi sembrano importanti che le possa fare. Detto questa premessa sul servizio. Che cosa è per me il servizio? Che cosa è per me il servizio? Sono disponibile, se mi viene chiesto, a fare un servizio? Sono disponibile, se mi viene chiesto? Oppure metto là scuse patentate, scuse più o meno... campa di aria. Io parlo di servizi, ne parlo anche in vista, ecco, del capitolare. Che resistenze metto in atto per non servire? Oppure, detta in forma positiva, quali resistenze non mi permettono di essere disponibile? Dagli un nome. Pigrizia. Hai paura di perdere la faccia, hai paura di giocarti, di bruciarti, sei come il cellophane, il pluriburo, hai paura di scontrarti, perché poi se fai un servizio, se stai in alto, i sassati arrivano prima e arrivano sicure, perché il ministro sicuramente sbaglia, sempre. Diceva Cardinal Martini, signore, so che sbaglierò, capisco, ti chiedo tre grazie. Di sbagliare il meno possibile, sapendo che sbaglierò. Di fare sbagli più piccoli possibili. E soprattutto di non farli tutti insieme, ma nel tempo. In base a che cosa do la mia disponibilità? In base a, perché c'è guadagno, perché mi dà un lustro, perché mi fa stare in alto, perché che ne so, ci sono tanti motivi. Ma da queste cose non erano neanche esenti gli apostoli, eh? Ci mandano la mamma a Gesù, fa che questi due figli, uno a destra e uno a sinistra. Ministro degli interni, ministro della difesa. Voi non sapete quello che dico, ma pensa che pazienza che sa Gesù Cristo, 3 anni, non ho capito una mazza. Voi non sapete quello che potete bere il calice che io berrò? Sì, volete pure sì. E Gesù gli fa, lo berrete. Ma un attimo, infatti, il primo, Giacomo, sai, il primo a morire, Giovanni l'ultimo a morire, diceva. In base a cosa dovrà avere disponibilità al servizio? Vanagloria, sete di potere, non state registrando, no? Vengono a Toso, a Sicilia, comandare è meglio che fottere. Cioè, il piacere di dare il potere più grande del piacere sessuale.
poter dominare una persona. Perché per cosa fai un servizio? Per vanagloria e perdita di potere? Oppure per ricerca della volontà di Dio? Raro. Casi rari. Oppure per desiderio di restituzione? Vuoi restituire qualcosa che tu hai ricevuto? Come vivo la responsabilità del servizio? Se già ne sto facendo uno, è un'occasione di crescita? Cerco il bene degli altri, oppure io sono il ministro e questa è casa mia e ogni giorno voglio sapere chi viene e chi va. Catena di casette. Cioè, la mia idea è la migliore, la mia idea è sicuramente la cerco il bene degli altri, capite? Sono alcune domande così, ma voi già le sapete, già le vivete, no? Queste cose qua, però uno ci deve essere ricorda. Allora, per ricapitolare, è passata un'oretta, facciamo una pausa perché la vescica urla, non so la vostra, ma parabola del seminatore, Gesù che semina dappertutto, la strada è questa non comprensione. Per fare un servizio devi accettare anche qualcosa che tu non sai fare o che pensi non saper fare. Accettare le competenze che devi stare in campo mentre lo fai. Perché se pensi di prepararti per un servizio lo farai al cimitero. Alcune persone parlano così. Certo, non è che devi operare uno dell'appendicite, però il problema è che lì c'è un po' di competenze. Però vuol dire che per fare un servizio per l'età non c'è bisogno, chissà, spesso le persone più meno adatte umanamente sono quelle che Dio sceglie per far vedere chi è lui e chi sei tu. Perché se tu sei adatto a fare quel servizio, non si capisce se la cosa è merito di Dio o merito tuo. Ma se uno si vede che è proprio meno adatto, si vede benissimo che quello che fa viene dal Signore. Così, io faccio così. Io ogni cosa che faccio bene, questa è la del Padre Eterno. Io faccio sempre dei disastri. Quando faccio la cosa bella, vai Gesù, complimenti, vai, capisci. Perché è così. Quindi la strada è accettare di accogliere anche le cose che non comprendi. Una croce, una malattia, un'umiliazione, un'ingiustizia. E non buttare via ciò che non capisci. E non cresci mai. E in questa prospettiva anche il servizio è un'occasione per accettare ciò che non capisci. Ma perché mi hanno fatto il ministro? Ma che ne so? Lo capisci, no? E fallo, no? Anche se non lo capisci, che problema c'è?
Come la musica.
Grazie. Hai registrato?
Sì, ti ho registrato.
Allora. Ringraziamo Padre Luca che solo ora si è reso conto che è stato registrato tutto quello che ha detto.
Sarà appunto
facciamo una pausa e tra una mezz'oretta riprendiamo magari con una condivisione, poi se ci sono delle domande.